diminuiamo le nostre prestazioni quando c'è caldo, perché abbiamo la pressione più bassa, abbiamo la testa un po' vuota. Abbiamo tanti fattori organici che ci fanno essere meno capaci di impegnarci, che ci danno meno rendimento. Ci siete tutti allora? Va bene, allora dicevo, c'è qualche cosa di particolare che questa sera sentivo di meditare, e questo si trova in Deuteronomio. Non vi spaventate, non sono maledizioni, anche se Deuteronomio è appunto il capitolo dove si parla delle maledizioni, delle benedizioni, se non ricordo male, perché con i numeri non c'ho molta dimestichezza, neanche col capitolo dei numeri. Deuteronomio al capitolo 12. Poco prima c'erano state delle affermazioni chiare di Dio nei confronti del suo popolo, e aveva messo dinanzi a loro una strada, voi sapete, della benedizione e una strada della maledizione. Quindi certamente Dio vuole per ognuno di noi la strada della benedizione. Non è come noi che per niente lanciamo maledizioni a chiunque o ce la prendiamo con chiunque. Dicevo, così come Dio con il caldo non diventa più stanco, non diventa neanche più nervoso, come noi diventiamo invece, è più intollerante, più insofferente, ma la sua misericordia, il suo amore, la sua grazia, le sue misericordie, le sue compassioni sgorgano perfettamente. Lui ha un progetto di misericordia, di pace, di gioia, di benedizione. E al capitolo 12 parla appunto di queste leggi, e poi andando più avanti al verso 7 leggiamo, sì, verso 7 dice così: e qui vi mangerete davanti all'Eterno che è il vostro Dio, e vi rallegrerete voi e le vostre famiglie godendo di tutto ciò a cui avrete messo mano e in cui l'Eterno il vostro Dio vi avrà benedetti. E qui mangerete, cioè Dio parla di un luogo, di una dimora dove potrà essere trovato, dove potrà essere scoperto, parla di un luogo, di un posto spirituale, ma un posto anche fisico. Voi sapete che la presenza di Dio nel Vecchio Testamento era anche in un luogo fisico, e lì in questo luogo, diceva il verso 5, lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che l'Eterno il vostro Dio avrà scelto fra tutte le vostre tribù per mettervi il suo nome, e qui vi andrete. Questa è la premessa: lo cercherete nella sua dimora e qui vi andrete. E in questo luogo dice così: mangerete, lo rileggo, mangerete davanti all'Eterno che è il vostro Dio, e vi rallegrerete voi e le vostre famiglie godendo di tutto ciò a cui avrete messo mano e in cui l'Eterno il vostro Dio vi avrà benedetti. Ma il verso che sento, questo è il preambolo, è proprio quello successivo. Dice: non farete come facciamo oggi qui dove ognuno fa tutto quello che gli par bene, perché finora non siete giunti al riposo e all'eredità che l'Eterno, il vostro Dio, vi dà. Ma passerete il Giordano e abiterete il paese che l'Eterno, il vostro Dio, vi dà in eredità e avrete requie da tutti i vostri nemici che vi circondano e starete o sarete stanziati in sicurezza, in sicurtà. Fermiamoci un attimo a meditare questa parola, vediamo un attimo cosa Dio ci vuole fare comprendere in particolare questo pomeriggio. Lui parla di un suo posto, di una sua dimora, prima ha dato dei comandamenti, ha dato delle leggi e ha detto osservate questi comandamenti e sarete nella benedizione, osservate queste leggi, poi ha scelto un posto per la sua dimora, ma poi c'è un passo più avanti, c'è qualche cosa di particolare, c'è una dimensione particolare, perché voi sapete che in realtà anche quando esistevano le leggi e i comandamenti, nessuno riusciva a metterli in pratica. Ma non per questo i comandamenti erano sbagliati. Ecco, tante volte diciamo, ma perché? Perché Dio ha dato la legge se tanto nessuno la riusciva a mettere in pratica? Ma Dio sappiamo che ha dato la legge per degli scopi diversi, che quelli di darci la capacità di realizzarla, ma ha dato la legge per farci capire il bene e il male, ha dato la legge per formare la nostra coscienza, ha dato la legge per fare una diagnosi dei nostri problemi, e ne abbiamo parlato, però stiamo facendo delle meditazioni in un altro luogo, per fare una diagnosi particolare, ma la legge nel progetto di Dio non è mai stata una terapia, non si può curare una persona con la legge, finisce per uccidere, sapete? Va bene che i medici tante volte uccidono pure nel tentativo di curare, però Dio non è un medico umano e quindi nel suo progetto abbiamo studiato insieme che quando ha dato la legge aveva in testa semplicemente di poter fare una diagnosi, di poter fare una analisi, di poter fare un test perché le persone prendessero coscienza di che cosa? Di quel tumore tremendo che era il peccato, di quella incapacità tremenda della natura umana, adamica, decaduta, e così finalmente potessero essere pronti al più grande intervento chirurgico della storia, quello cioè compiuto da Cristo. Allora, la legge anche nel Vecchio Testamento vediamo che ha questo tipo di significato. Anche se nel Vecchio Testamento la legge riguardava semplicemente la parte della diagnosi, possiamo vedere certi spunti dove già si vede, si intravede la terapia. E questo è uno di questi punti. Come per esempio quando dice in un'altra parte, se voi leggete Ezechiele o altri profeti, io finalmente scriverò le mie leggi nei loro cuori e farò sì che cambieranno per i miei comandamenti. Questo è già non solo diagnosi, ma già dà un accenno alla terapia meravigliosa che in Cristo sarebbe arrivata. E anche qui troviamo un altro accenno a questa terapia meravigliosa. Infatti dice così, da una parte dice certamente qui mangerete davanti all'Eterno che vostro Dio, vi rallegrerete voi e le vostre famiglie godendo di tutto quello a cui avrete messo mano e in cui l'Eterno, il vostro Dio, vi avrà benedetti. E qui siamo in una benedizione iniziale, la benedizione già di chi sta facendo la volontà di Dio, di chi si dispone a fare gli esami, di chi si dispone a fare le analisi, di chi capisce che c'è bisogno di una diagnosi e allora come prima cosa si sottopone alla diagnosi, fa i test, non dice no, io non mi faccio analisi, no, io non voglio vedere i miei problemi, no, io non voglio capire, quindi già c'è una benedizione nella diagnosi, nella accorgersi e accettare le diagnosi, cioè le leggi di Dio. Ma c'è un punto più avanti, ed è quello che vogliamo meditare questa sera. Dice, non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene. Non farete come facciamo oggi qui. E noi potremmo dirlo in un certo senso, applicandolo alla nostra realtà, non facciamo come normalmente i nostri sentimenti, i nostri pensieri, i nostri modi di vedere ci portano a fare. Perché? Perché ognuno ha un'esperienza diversa, ognuno ha un sentimento diverso e alla fine cosa fa? Ognuno fa quello che gli pare bene. Non sta dicendo solamente quello che gli pare. Cioè, c'è pure quello che fa, quelli che fanno quello che gli pare, cioè, senza mettere il bene. E questo già sicuramente è qualcosa di diverso, quando dice facciamo quello che ci pare, ma non è questo. Ma qui sta scrivendo che si può andare in una dimensione dove non si fa solamente quello che ci sembra bene. Quante volte certe cose ci sono sembrate buone? E poi, invece, come sono state? Un poco meno buone di quello che sembravano. Quante volte abbiamo visto anche delle cose che erano belle a vedersi, ma che bel dolce, e poi ci ha fatto male. Quante volte veramente ci siamo ingannati con l'apparenza delle cose. Quante volte abbiamo preso lucciole per lanterne. Quante volte abbiamo fatto quello che ci pareva bene, quello che ci pareva giusto, quello che ci pareva normale, quello che ci sembrava di buon senso, quello che ci sembrava la cosa più semplice da farsi, l'abbiamo fatto istintualmente. Tante volte, sapete, non è che quando si fa una cosa ci si ragiona troppo, si fa così, per impulso, per spinta. E noi siciliani diciamo che siamo un popolo abbastanza impulsivo, infatti andiamo sempre a spinta e a spinte, poi ci spingiamo a vicenda, allora le cose poi diventano un poco più pericolose, perché poi vince chi spinge più forte e l'altro purtroppo deve cadere. Ma qui c'è un progetto particolare di Dio in cui non faremo più come normalmente ogni uomo fa, cioè dove ognuno, nella condizione in cui ognuno fa quello che gli sembra meglio, bene. Ma non c'è niente di strano. A me potrebbe sembrare bene una cosa, a te un'altra, ma Dio sta lavorando in una maniera particolare nei nostri cuori. Perché sapete, se a me sembra una cosa buona, finirò per volertela imporre pure a te. Dio, ma è buona, mangia! E tu là che devi mangiare per forza, perché per me forse è una medicina buona, ma per te è una medicina amara. Quante volte a noi sembra buona una cosa e pretendiamo che per gli altri sia buona? Quante volte per noi è scontata qualche cosa, ma per gli altri non è scontata? Quante volte pensiamo che gli altri ragionano come noi, ma gli altri non ragionano come noi? E noi pretendiamo invece che gli altri lo facciano? E questa è una dimensione umana normale, in cui purtroppo ognuno fa tutto quello che gli pare bene. Ma c'è un progetto. Questo fino a quando, dice qua lo Spirito Santo, perché finora non siete giunti al riposo e all'eredità che l'Eterno, il vostro Dio, vi dà. Come a dire, c'è un cammino. C'è un cammino particolare che questa sera il Signore vuole che ognuno di noi possa veramente desiderare di fare. E questo cammino passa dal soggettivo, cioè quello che a me sembra, a me pare, secondo la mia esperienza, i miei modi di vedere, i miei modi di pensare, il mio carattere, la mia personalità, a quello che Dio ha fatto dentro ognuno di noi. Sapete, tante volte siamo molto, direi troppo, attaccati a quello che ci pare bene a noi. È una cosa normale, ci siamo costruiti questo modo di vedere, di fare, ci siamo costruiti dei modelli con cui giudichiamo gli altri, ci siamo costruiti delle mode, e magari quelli che hanno una moda diversa li critichiamo, ci siamo costruiti dei modi anche magari di parlare, di pregare, anche nel campo religioso, e tutti quelli che fanno diversamente già li consideriamo delle persone strane, degli extraterrestri. Ma Dio ci dice che c'è un momento, c'è un periodo in cui Lui ci lascia in quello che ci sembra bene, in quello che ci pare giusto, e magari proprio perché ci pare giusto lo dobbiamo perfino imporre agli altri, lo dobbiamo lottare per convincere pure gli altri. C'è un periodo dell'infanzia spirituale in cui è vero quello che ci sembra vero. Prendete i bambini. I bambini non hanno tanti ragionamenti, tanti modi di pensare. Sono molto istintuali, sono molto istintivi. Quello che gli sembra, quello che gli pare, loro direttamente lo fanno. E tante volte proprio per questo prendono delle grosse cantonate. Proprio per questo tante volte abbiamo bisogno di raccomandare a tutti i bambini: non fare questo, non ti fare dare caramelle da persone strane. Se c'è una persona anziana che ti dice aiutami, non ci andare. E con tutto quello che succede oggi, voi lo sapete, è pericolosa la vita. E i bambini devono essere continuamente suggeriti, proprio perché loro non hanno nessun modo di ragionare, tante volte fanno impulsivamente. Ma anche noi, in senso spirituale, spesso siamo come dei bambini. Quello che ci sembra bene, quello che ci sembra buono, è quello che facciamo, è quello che vorremmo anche imporre agli altri. Dio questa sera vuole farci fare un salto in avanti. Però sapete, il salto in avanti non è possibile farlo perché solamente diciamo: Signore, io da domani cambio, da domani voglio essere migliore. No, come sta dicendo qui, non farete come facciamo qui oggi, dove ognuno fa tutto quel che gli sembra bene, perché finora non siete giunti al riposo e all'eredità che l'Eterno, il vostro Dio, vi dà. Come a dire: c'è un cammino, c'è un posto, c'è una dimensione, c'è un luogo dove possiamo trovare il riposo e l'eredità che Dio ci dà, e dove possiamo cominciare a compiere, a fare non quello che ci sembra bene, ma a compiere le opere di Dio, a esprimere il carattere di Cristo, a esprimere veramente quei frutti meravigliosi che Dio ha messo nei nostri cuori. Ma questo è importante, fratelli, è importante perché è un cammino. Sapete, per noi è difficile, tante volte noi che siamo nell'era della grazia abbiamo più difficoltà a capire che è un cammino, perché mentre per gli israeliti la terra promessa era proprio un luogo fisico, per cui non è che dicevano: ok, abbiamo capito, dobbiamo andare là, e poi però tranquillamente stavano fermi. No, sapevano che dovevano camminare. Tante volte sbagliavano strada, si fermavano nel deserto, avevano ostacoli, però forse per loro era più chiaro che questa scoperta implicava un cammino. Non era una scoperta che ci stiamo qua, Signore, tu ci porti nella terra promessa, ci stiamo qua, tu ce l'hai promesso e tu ci porterai. No, camminate, seguite la nuvola, andate. Tante volte sbagliavano strada, tante volte ci rinunciavano, tante volte si stancavano, erano proprio come noi. Però forse avevano più chiaro che c'era un discorso di cammino. Noi tante volte invece, siccome abbiamo ricevuto questo tesoro dentro, la terra promessa l'abbiamo ricevuta dentro di noi, e allora pensiamo che non c'è un cammino, perché se è dentro di noi, che strada devo fare? Non c'è bisogno di fare strada. Se la strada è stata messa dentro di me, e allora basta che sto fermo, allora non ho bisogno di muovermi, non ho bisogno di camminare. Invece lo Spirito Santo ci vuole fare comprendere questa sera che Dio vuole che noi desideriamo di entrare in questa strada, di giungere a questa eredità, di scoprire questo riposo. Come a dire, ci deve essere un passaggio da quello che ci sembra bene a bene. E per fare questo passaggio bisogna anche riconoscere che quello che ci sembra bene tante volte non è molto buono. Siete d'accordo? Bisogna un attimo dire: Signore, non voglio più giudicare secondo i miei punti di vista, non voglio più dare colpi di Bibbia agli altri perché mi sembra che gli fa bene, cioè in realtà mai me li do io, ma mi fa male pure. Non voglio più usare secondo i miei modelli, i miei concetti, secondo le mie motivazioni, secondo il mio modo di vedere piccolo, soggettivo, parziale, limitato. Non voglio, Signore. Ecco, in questo senso capisco che ci vuole un rinnegare se stessi. Non nel senso di annichilirsi, di annullarsi, di dire sono un miserabile, sono nulla, perché uno può dire sono miserabile, sono inutile ed essere più che mai orgoglioso. Ma significa rinunziare ai propri modi di vedere. Perché? Perché i nostri modi di vedere si sono sviluppati con delle lezioni umane. Tante persone ci hanno fatto del male e abbiamo imparato a odiare. Tante persone ci hanno amareggiato e abbiamo imparato a vendicarci. Tante persone ci hanno superato e abbiamo imparato a invidiare. E abbiamo imparato a fare competizione. Perché tante lezioni, la scuola di questo mondo ci ha dato tante brutte lezioni. E allora, nel momento in cui noi poi dobbiamo fare i maestri o dobbiamo vivere, purtroppo usiamo le lezioni che abbiamo imparato. Ognuno di noi viene da famiglie diverse, ognuno di noi ha avuto figure genitoriali diverse, ognuno di noi risente di tutte queste lezioni che abbiamo assorbito, abbiamo fatto nostre, abbiamo detto sono buone, le abbiamo accettate, accolte. Ma lo Spirito Santo ci dice che se noi veramente le accogliamo e non vogliamo modificarle, restiamo solamente in questa prima fase del cammino, cioè del cristiano che fa quello che gli sembra bene, ma poi non riesce a entrare nel vero bene. Questa sera noi possiamo veramente decidere, possiamo veramente prendere una determinazione e cominciare a capire che Dio ci sta chiedendo di rinunziare ai nostri modi di pensare, ai nostri modi di vedere, alle nostre critiche, ai nostri giudizi, a tutto quello che ci sembra bene. Quindi perché ci sembra bene allora lo dogmatizziamo, diciamo è così perché per me è così, per passare in una scuola diversa, finché non siate giunti al riposo e all'eredità che l'Eterno, il vostro Dio, vi dà. Quando cominciamo a raggiungere, quando cominciamo a gustare, quando cominciamo a scoprire questa eredità che Dio ha messo in noi, e gloria a Dio, io so che la stiamo cominciando a scoprire, infatti questo non è come dire dobbiamo iniziare da capo, ma è dobbiamo scoprire di più, dobbiamo veramente realizzare questa eredità. Quando cominciamo a scoprire, a realizzare questa eredità, e allora miracolosamente passiamo dal soggettivo, come a dire come sembra a me, diventiamo delle persone più libere, non più condizionate da simpatie, antipatie. Mi piace, è bello, è brutto, è così, parla così, non è così, è la mia cultura, è la mia cultura, c'è un linguaggio così, è così, ma come si sta in veste, ma che taccio, che non è taccio, è sopra, è sotto, ed è così, ed è così. Oh, sapete quanti modelli abbiamo per cui a noi ci pare giusto e subito inquadriamo gli altri? Ma Gesù non ragiona così. Lui guarda al di là di queste cose, e allora lui ci sta dicendo: fino a che non entrate veramente, fino a che non realizzate questi frutti meravigliosi che sono dentro di voi, la pace, la gioia, l'amore, io l'ho messo dentro di voi, ma io ho messo dentro di voi, sta dicendo Dio, non un amore soggettivo, un amore che alcuni li ama, altri no, oppure alcuni che gli fa antipatia, altri no, no, il mio amore che ho messo dentro di voi ama tutti allo stesso modo. Non ha parzialità, non ama quelli che sono più simpatici, non ama quelli che sono più belli. Dio ci sta dicendo, io capisco che fino ad ora siete così, siete ancora un poco imparziali. Purtroppo siete molto condizionati dai vostri sentimenti, dalle vostre sensazioni, ma Dio ci vuole esortare questa sera a poter raggiungere di più questa dimensione, questo luogo, questa eredità, dove finalmente passiamo non solamente quindi a quello che ci sembra bene, ma quello che è bene. Passiamo all'amore, che non fa male alcuno al prossimo. Perché sapete, il mio amore potrebbe farvi molto male, e il tuo amore potrebbe fare molto male agli altri, ma l'amore che Dio ha messo dentro di te, quello non fa male a nessuno, fa bene. Tante volte noi, in nome dell'amore, in nome del bene degli altri, in nome della giustizia, facciamo un sacco di danno agli altri. Siamo in nome dell'amore, in nome della Bibbia, in nome di Dio. Si sono fatte pure le crociate in nome di Dio, immaginate. Ma Dio ci sta dicendo: figli miei, voi non potete usare il mio nome e poi mettete le vostre scritture. Cioè, firmate col mio nome e scrivete voi. No, non ci siamo. Se dovete firmare col mio nome, quello che scrivete deve essere pure mio. Quello che scrivete nella vita degli altri deve essere mio. E allora Dio ci vuole questa sera esortare, ci alziamo in piedi. Dio questa sera ci vuole esortare, perché sa che viviamo molto nella nostra idea, nei nostri pensieri, e tendiamo molto a giudicare secondo i nostri pensieri. E Dio ci sta dicendo: vuoi fare quello che ti sembra bene, o vuoi cominciare, o continuare, o incrementare, o sviluppare ancora di più le mie opere dentro di te? Cosa vuoi fare? Se vuoi fare quello che ti sembra bene, basta solamente sentire i tuoi sentimenti, e allora se ti sembra bene dare un pugno, mi sono sentito liberato, prendi. Allora, se il tuo vicino si dispone, non penso che sarà tanto d'accordo, potrai fare anche questo. Se vogliamo fare quello che ci sembra, che ci pare bene, non abbiamo bisogno di scoprire l'eredità che Dio ci ha dato. Lo possiamo fare a bello cuore, come si suol dire, cioè che poi a bello cuore è per modo di dire, cioè. Ma lo facciamo sempre molto egoisticamente e istintivamente. Ma se vogliamo fare quello che è bene, quello che non fa male né a noi né agli altri, quello che è la legge di Dio, perché in fondo Dio sta dando questi comandamenti, però lui già lo capisce che uno i comandamenti li può intendere a sua testa. Come dice: ama tua moglie. Sì, io la amo, io la picchio almeno 3 volte al giorno. Per me questo è amore. Ecco perché Dio non può dare solamente delle leggi esterne, perché poi ognuno le interpreta come vuole, ognuno gli fa quello che gli pare bene. Cioè, sì, ama i tuoi fratelli. Sì, ma io li sparlo almeno 10 ore al giorno, io li amo. Ma non è questo il modo di amare. Ma Dio non ti sta dicendo solamente non sparlare, non fare questo, ma ti sta dicendo: ecco perché ci sta chiamando a una lode, a un'adorazione, a un contatto più grande con lo Spirito, perché solamente attraverso questo contatto entreremo in questa scuola, impareremo queste lezioni nuove, capiremo profondamente cos'è amore, pace e gioia, passeremo dal nostro amore, dalla nostra, all'amore di Dio, alla pace di Dio che è dentro di noi. Ma se non stiamo davanti a Dio, se non lo lodiamo, se non stiamo alla sua presenza, noi continueremo a ricevere lezioni di un altro tipo, nei nostri lavori, nell'ambiente dove ci troviamo, forse anche nella nostra famiglia avremo tutt'altra lezione. E quando lo impareremo questo benedetto amore, questa benedetta pace, questa benedetta gioia, Allora Dio vuole accelerare questi corsi di apprendimento per ognuno di noi e ci sta richiamando in una maniera nuova a stare alla sua presenza, a lodare, ad avere confidenza con lo Spirito Santo, perché Lui è l'unico che ci può fare scoprire queste ricchezze meravigliose, questa eredità. Ci può fare giungere al riposo, all'eredità che l'Eterno, il nostro Dio, ci ha dato. Noi lo possiamo fare tempo passato. Per gli ebrei era tempo futuro questa terra promessa quando stava scrivendo qui, ma per noi che abbiamo ricevuto Cristo nella nostra vita è tempo passato. Dio ti ha dato l'eredità, Dio ti ha fatto ricca, Dio ti ha fatto ricco, ma ti sta dicendo, quando le scopri queste ricchezze, quando le utilizzi per passare dal tuo valore, per passare dalla bigiotteria, o la bigotteria, che è la stessa cosa, alla vera religione, alla vera fede, al vero amore. Quando ci vuoi passare dalle cose che sembra che luccicano ma non sono niente, alle cose vere che io ho messo dentro di te? E qua c'è una bella profezia con cui Dio ci lascia questo pomeriggio: ma passerete il Giordano. Alleluia. Allora questo Giordano, questo fiume, questa difficoltà, perché sapete, non è che è così facile tante volte entrarci. Per gli ebrei era un luogo fisico, per noi sono problemi, tante volte nel fiume ci anneghiamo oppure ci dimentichiamo che dobbiamo attraversarlo e ci lasciamo portare dalla corrente fino ad arrivare al mare, dove le foci dei fiumi stanno inquinando tutto quanto, perché sono diventate delle specie di discariche. Forse ci abbandoniamo nel fiume anziché capire che dobbiamo attraversarlo, ma Dio ci rassicura dicendo: passerete il Giordano, passerete, lo passerai tu, tu che vuoi passarlo, tu che vuoi attraversarlo, tu che non ti vuoi abbandonare sul fiume. Il fiume c'è una corrente, non è qualche cosa che è come un lago, come un'acqua stagnante. Il fiume necessita di una determinazione: io voglio passare, lo attraverso. Ma passerete il Giordano e abiterete il paese che l'Eterno, il vostro Dio, vi dà in eredità, e avrete requie, non requiem eternam, quella poi l'avremo in eterno. Ma intanto, se scopriamo questa ricchezza che Dio ha messo in noi, avremo requie, pace, serenità. Avrete requie da tutti i vostri nemici che vi circondano, e starete o sarete stanziati, cioè messi belli, come si dice, radicati, impostati, come si dice, piantati, ben messi, in sicurezza. Starete ben messi, piantati, stanziati, in sicurezza, non che ogni spinta, ogni soffio, pum, e cadete. Ogni spinta spingete a vostra volta, e poi spingi tu che ti spingo io che ti spingi tu, e alla fine ci facciamo un sacco di male tra di noi. No, se veramente possiamo scoprire, e Dio ci sta dicendo: voi passerete il Giordano. Però c'è qualche nuotatore che si è un po' stancato, c'è qualcuno che un po' si è abbandonato in questo fiume, c'è qualcuno che bisogna che guardi all'altra sponda, e l'altra sponda è qui, e Dio ti sta dicendo: non ti scoraggiare, stai vedendo tutto nero, stai vedendo tutto buio, ma c'è l'altra sponda, c'è l'eredità, passa, vai dritto, decidi, e allora non starai più nello quello che ti pare, ma entrerai nella realtà. Chi vuole questa sera entrare nella realtà delle cose di Dio? Vogliamo veramente entrarci? O vogliamo perdere il nostro tempo? Tante volte, sapete, è buffo, ma noi cristiani siamo i più fessi di tutti, perché entriamo nel fiume e poi, anziché passare dall'altra parte e trovare le cose di Dio, nel fiume ci anneghiamo, o ci costruiamo la barca, o ci camminiamo, e alla fine non siamo né da una parte né dall'altra. Ma Dio ci sta dicendo: da quale parte volete essere? Dalla parte di qua o dalla parte di qua? Dalla parte delle cose che sembrano, che appaiono, o dalla parte delle cose che sono veramente? Da quale parte volete stare? E allora una Spinta nuova questa sera, Signore, io voglio stare dalla parte delle cose che sono veramente, delle cose che esistono, del vero bene per la mia vita, per la vita della mia famiglia, per la vita della società, per la vita del posto dove mi hai messo. Voglio attraversare il Giordano e voglio arrivare in questa terra dove veramente posso stanziarmi, dove posso scoprire vera pace, vera gioia, e lì potrò abitare in sicurezza. Preghiamo.
Signore, grazie Padre. Signore, ti ringraziamo per quello che abbiamo ascoltato stasera, Signore. Ti ringraziamo perché il tuo spirito ci illumina, Signore, e ci fa vedere come è facile, Signore, raggiungere l'altra riva. Sì, ci possono essere fiumi, Signore, ci possono essere correnti, ma noi sappiamo che tu ci aiuterai, ci darai la forza per attraversare ogni fiume, Signore. Grazie per la tua parola, Signore, che dimora nei nostri cuori, Signore. Grazie perché tu, Signore, questa sera ci fai scoprire quali sono le vere realtà, Signore. Quello che è il vero bene, quella che è la vera giustizia, quella che è la vera santità, Signore. Quella che tu hai messo nei nostri cuori attraverso il sacrificio di Gesù, che è stato fatto nostra sapienza, nostra giustizia, nostra santificazione. Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo e ti preghiamo, Signore, per quelli che ancora sono deboli, quelli che ancora sono come dei bambini spirituali, Signore, che ancora vedono il loro bene, quello che sembra loro bene, Signore. Ti vogliamo pregare per questi che sono in queste condizioni, Signore, quelli che siamo ancora così, Signore. Aiutaci, Signore, aiutaci, perché il tuo spirito è già dentro di noi, Signore. È lui che ci illuminerà, è lui che ci guiderà in tutta la verità, Signore. Grazie, Padre. Grazie per la tua parola che è preziosa per noi, Signore. Grazie che questa parola ci ha dato luce questa sera, Signore. Non quello che sembra il nostro bene, sembra che a noi sia bene, Signore, ma quello che è il tuo bene, il tuo piano, il tuo progetto, Signore.
Sì, sì.
Grazie, Padre. Grazie, Padre. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.